Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes ACG.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dassas.
Singapore Guam Dien Hai.
Júlio em cima do lance, um chute seco do Reinaldo. Quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou por ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar.
Al microfono Dario Villani, amici ascoltatori, buon Natale a tutti. Per le due ultime settimane che ci dividono ancora dalla fine dell'anno, abbiamo pensato di dedicarci alle cartoline QSL, visto che un po' tutti siamo impegnati nello spedire cartoline di auguri. La prima puntata, quella di oggi, un po' più sonora, e la settimana prossima sullo stesso tema con la partecipazione degli ascoltatori. Buon ascolto e buon Natale! Sfogliamo idealmente l'album con le collezioni delle cartoline QSL, descriviamo quello che troviamo, quelle arrivate quest'anno ed anche quelle più vecchie, riguardiamo bandierine ed adesivi. Scopriamo che dai nostri rapporti epistolari con le emittenti affiorano ricordi ed emozioni per un ascolto, e quest'anno abbiamo appreso qualcosa in più su un popolo ed è nata una nuova amicizia con una radio. Cartoline di conferma QSL, bandierine, adesivi, materiale turistico ed ogni sorta di dépliant rappresentano, oltre che motivo di collezione da parte dell'appassionato di radioascolto, anche una prova di quello che si è ascoltato. Infatti, quando si ascolta un'emittente lontana, quando soprattutto non si tratta di una sezione super potente, è necessario che realmente il rapporto sia provato da un riscontro. I dettagli della trasmissione che si annotano all'interno, verificati dalla programmazione della radio, possono dare la certezza di cosa effettivamente si è ricevuto. Ma se tutti gli Xers seguissero questa regola, le radio sarebbero colmate di corrispondenza. Se ciò non avviene è perché non tutti amano mettere penna in carta e magari si limitano a registrare sul nastro l'annuncio di identificazione ed avere la certezza matematica dell'avvenuto ascolto. Ad esempio, chi vi parla rientra in questa categoria, visto che ha limitato ad inviare rapporti di ricezione soltanto all'inizio della sua carriera. I rapporti epistolari però non sono privi di emozioni. Si può entrare in amicizia con gente della radio, si possono approfondire aspetti trattati nelle trasmissioni o chiedere che ne vengano trattati altri, ricevere materiale sul paese della radio e soprattutto avere quasi sempre una risposta personalizzata. Le radio internazionali negli anni 70 e 80 mantenevano interi uffici per rispondere alla posta degli ascoltatori o anche solo per spedire le famigerate QSL. I costi elevati di spedizione imponevano alle radio di chiedere gli IRC, i buoni di risposta internazionale. Oggi le cose cambiano, potete scrivere su posta elettronica, ricevere una foto su email e farla imprimere dalla vostra stampante laser a colori, il tutto pressappoco in tempo reale. Potete archiviare in memoria al computer o perdere per sempre i dati. Per anni però la posta tradizionale ha mantenuto ancora un fascino particolare nel radioascolto. Delle cartoline QSL del passato che sono oggi dei rari pezzi da collezione, reale testimonianze storiche del passato. Vediamo alcuni esempi. Radio Praga preferiva due stili, il primo con soggetti d'arte monumentale come chiese o castelli ritratti a pastello con colori e tinte molto forti, oppure foto delle classiche vedute di paesaggi o del centro abitato di Praga sempre coi suoi castelli, tutto rigorosamente in bianco e nero. ad una forma per così dire povera delle cartoline, seguivano diversi tipi di riviste sostanziose e policrome in lingua italiana, come Vita Cecoslovacca o Notizie dai partiti comunisti. Oggi come oggi, il noto programma in italiano, come si sa, di Radio Praga non esiste più. Occorrerebbe parlare anche delle QSL di Radio Berlino Internazionale della DDR o di Radio Mosca in italiano. Singolare la Romania di Ceausescu, che puntava molto sul folklore e le tradizioni, ed alcune delle sue QSL erano dedicate a personaggi in abiti tradizionali. Allora non si conosceva nulla della spietatezza di quel regime. L'Ungheria amava la cultura e proponeva sulle sue QSL monumenti, ponti sul Danubio e cattedrali. Particolare una cartolina coniata dalla Radio Budapest Shortwave Club in occasione dell'anno internazionale del bambino, indetto dalle Nazioni Unite nel 1979. Questo, ad esempio, sottolineava un avvicinamento degli ungheresi all'Occidente sin da quei tempi, e se avessero potuto anche prima, da quel lontano 1956. Il bollettino di X di Radio Budapest era anche assai seguito dagli italiani.
Amici in ascolto, buonasera dai servizi in lingua italiana della radiodiffusione portoghese, che trasmette in onde corte dal lunedì al venerdì dalle 21.30 alle 22 UTC.
L'Europa occidentale, le più belle, le più ricche, le più artistiche QSL erano quelle del Radio Portugal di X Club, un legame per la radio portoghese dettato dal fatto anche di aver curato per diversi anni due programmi al mese dedicati alle DX. Affiorano dipinti di pittori portoghesi come Santa Caterina e Santa Barbara del XVI secolo, depositato al Museo Carlos Machado a Ponta Delgada nelle Azzorre, o una foto scattata al Museo di Etnografia con un angolo dedicato ai pescatori, o anche una raccolta di grembiuli per massaia considerato un ottimo souvenir turistico, o anche il modellino in oro delle preziose caravelle dell'inizio Cinquecento. Tutte quasi sempre contraddistinte dal logotipo della radio color oro sul frontespizio, che ne davano o ne danno particolare valore artistico. Poi c'è il ponte sul Tamigi della BBC, il famoso Tower Bridge. I pittori fiamminghi dell'olandese Radio Nederland, insieme anche ad una cartolina speciale per il 10° anniversario dell'spazio di Xista di Monte Alegre e Baghena. Segue qualche panorama di Radio Svezia e Radio Norvegia, le colorate cartoline della Deutsche Welle e Deutschlandfunk, sempre volte al mito dell'Europa Unita, le Alpi e i laghi per la Radio Svizzera Internazionale, o una veduta del parco antenne della Radio Austria e della Radio Televisione Belga. Ancora sul turismo puntava invece la ERT, Voce di Grecia, con le sue belle spiagge del paese. Conservate di paesi extraeuropei e dal sapore più pittoresco segnalo la radio dell'Iran nel periodo dello Shah con cartolina a caratteri in oro, e anche quella del dopo Shah con gli islamici che manifestano per strada in primo piano. Un certo esotismo appare dalla veduta panoramica del mare in tempesta a Cape Town per una cartolina della vecchia Radio RSA dal Sudafrica, oggi Channel Africa. Le piramidi di Radio Cairo dall'Egitto, l'oasi di Radio Tunisi, che col suo programma in italiano trasmetteva costantemente canzoni italiane assai vecchie e che oggi sono più moderne, i fiori di Radio Australia o anche quelli della Voce delle Ande dall'Ecuador. un'attenzione particolare meritano le cartoline di Radio Giappone, le cui verifiche hanno sempre avuto la possibilità di arrivare in poche settimane. Ci sono spettacoli di fuochi d'artificio nella baia di Tokyo, i classici aquiloni giapponesi che sventolano nel cielo azzurro, vedute di templi buddiste, le maschere teatrali giapponesi e le bambole in porcellana, oppure vedute di strade moderne e monorotaie, sempre con un'ottima ripresa fotografica.
This is Radio Japan, the overseas broadcasting service of NHK in Tokyo.
C'era e c'è un qualcosa di simile fra le cartoline QSL giapponesi della NHK con quelle di Radio Pechino. Sembra che il comunismo di Mao non abbia mai completamente cancellato la civiltà millenaria cinese. Vediamo rappresentate scene del teatro cinese, i classici draghi o uomini che simulano un cane o anche delle bambole in cera lacca. Spuntano panorami paradisiaci e purtroppo anche le bandiere rosse e la politica, la gente che fa ginnastica, mente sana e corpo sano, come dicevano anche ai nostri papà Balilla. La bella faccia di Mao arrivava su qualche rivista in italiano, la Cina, sempre molto orientata verso l'arte. Radio Pyongyang vi mandava invece la foto di Kim Il-sung, il santino, che a Napoli potevate mettere nell'edicola dei santi, vicino a quella di Fidel Castro o di Che Guevara, che prima vi avevano invece mandato quelli di Radio Havana. Certo, una radio che si professa atea deve pur affidarsi a qualche santo.
Di Radio Corea, emittente internazionale della KBS Korean Broadcasting System, che trasmette da Seoul, capitale della Repubblica di Corea.
Radio Corea è invece sempre tenuto per gli uccelli o le aquile, forse perché hanno sempre tentato il tutto per tutto per non perdere le penne. E così c'è una cartolina che ritrae una decina di francobolli dedicati agli uccelli coreani, a cui solo in anni più recenti sarebbero seguite delle vere e proprie cartoline QSL sullo stesso tema. Non è detto che necessariamente si debba instaurare un rapporto d'amicizia con un'emittente radiofonica, senza dubbio però l'amicizia può essere stimolata dal vedere insieme ad altri amici delle cose interessanti come delle collezioni di QSL. E poi alla fin fine a noi resterà sempre qualcosa di quella radio ed anche invece alla radio resterà qualcosa di noi, una nostra impronta nel mondo.
Facebook punta a diventare un vero e proprio internet provider. Secondo il Washington Post, sarebbe in trattativa con il governo e gli operatori telefonici statunitensi per offrire accesso gratuito a internet attraverso il suo servizio Free Basics. Il programma sarebbe rivolto alle persone meno abbienti del paese e alle aree rurali degli USA ed è stato già testato nei paesi in via di sviluppo, non senza polemiche, in India, ad esempio, è stato bloccato dalle autorità perché danneggia il principio di neutralità della rete. Free Basics è un costola di internet.org, il progetto che mira a portare il web in tutto il mondo. Soprattutto in paesi poco coperti, offre un accesso gratuito ma parziale ad alcuni servizi web, news, informazioni sanitarie e di lavoro, dando una certa priorità ai contenuti offerti al social network, da qui la decisione dell'India di bloccarlo, secondo la fonte del Washington Post. La società di Mark Zuckerberg sta trattando con le autorità americane proprio per evitare di inciampare nelle stesse problematiche che ha affrontato con il governo di New Delhi. Secondo un recente studio del PEW Research Center, il 15% degli adulti statunitensi non ha altra fonte, al di là dello smartphone, per accedere al web. È un 48% di quelli che accedono alla rete dal cellulare e hanno dovuto sospendere il servizio perché non se lo possono permettere. Inaugurato ufficialmente la settimana scorsa a Napoli, ma era stata annunciata nei mesi scorsi, la iOS Developer Academy, grazie alla partnership tra l'Università Federico II di Napoli e Apple. E la prima scuola europea per sviluppatori di app, il primo corso, della durata di 9 mesi. Ha preso il via lunedì e sarà riservato a 100 minuti i cervelloni provenienti da ogni parte del mondo che hanno superato le selezioni trasformando la residenza universitaria di Napoli Est in una sorta di Apple Academy. Il via al progetto alla presenza, tra gli altri, del ministro Giannini. Oggi investire a Napoli conviene. Napoli non ha più l'immagine dei rifiuti ma di una città vitale, competitiva, piena di giovani, competenze, creatività, fantasia, energia, umanità e capacità economiche, al netto di problemi che sono tantissimi. Una città che non si abbatte e esprime competenze importanti. L'obiettivo è che i giovani non vadano via da Napoli dopo essersi realizzati e specializzati, ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistri. Sembrava impossibile realizzare un progetto così ambizioso in soli 4 mesi. E invece ce l'abbiamo fatta grazie al lavoro di tutti, dalle istituzioni all'ultimo operaio che ha lavorato fino alla scorsa notte, ha spiegato, non senza un pizzico di emozione, il rettore della Federico II. Gaetano Manfredi, il sogno è tenere nella nostra terra i nostri giovani e ringrazio Apple che ha creduto in qualcosa che sembrava quasi impossibile. È una giornata bellissima per i ragazzi. E una straordinaria occasione per il Sud. Abbiamo già investito 100 milioni e proseguiremo nell'investimento con altri 30 milioni di euro, ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Snapchat, popolare servizio di messaggistica per tablet e smartphone, è pronta a sbarcare a Wall Street. Secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe lavorando ad un IPO che potrebbe portare il valore della società ad almeno 25 miliardi di dollari. L'obiettivo di Snap Inc., questo il nome della società, che ha sede in Venice, California, punterebbe a chiudere l'operazione entro il prossimo marzo. Snapchat, molto popolare soprattutto per la caratteristica di poter inviare messaggi che si cancellano automaticamente poco dopo l'invio. Se dovesse portare in porto il piano, sarebbe la più grande azienda a sbarcare a Wall Street dal 2014, da quando fece il suo ingresso al New York Stock Exchange, il titolo del colosso cinese di e-commerce Alibaba. Sam sottolinea il Wall Street Journal, sarebbe inoltre la prima di un nutrito gruppo di piccole ma ben valutate società, vedi Uber, a sperimentare le acque di Wall Street. Attualmente il valore di Snapchat, fissato sui 17,8 miliardi di dollari. Quest'anno le entrate attese sono tra i 250 e i 350 milioni di dollari, e le previsioni parlano di almeno 1 miliardo di dollari per il 2017. Nel 2015 le entrate erano di appena 60 milioni di dollari. Roma è in cima alla classifica delle città italiane e terza in Europa, Medio Oriente e Africa, area EMEA in cui ci sono più computer zombie o botnet, cioè una rete di dispositivi grazie ai quali, all'insaputa dei legittimi proprietari, i criminali informatici possono sferrare attacchi da remoto. Il paese che detiene questo preoccupante primato è invece la Turchia. è il dato che emerge da una ricerca di Norton by Symantec in Europa, Medio Oriente e Africa, area EMEA, disponibili anche a noleggio nel dark web. Le più grandi botnet possono mettere in rete milioni di dispositivi connessi a internet e utilizzarli in attacchi coordinati. Questi sistemi vengono usati per inviare spam, commettere frodi o ciberaggressioni che mettono fuori uso un sito web. Il termine botnet è diventato di dominio pubblico nei primi anni 2000, quando un adolescente canadese dal nickname Mafia Boy con questo metodo ha messo a ferro e fuoco portali del calibro di Amazon, eBay e Yahoo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.